Radio Immagina.
Allora, siamo qui con la senatrice del PD, Valeria Valente, grazie di essere tornata su Radio Immagina.
Salve, buongiorno e bentrovati a voi.
Allora, cominciamo intanto da quello che rimane l'argomento di apertura su tutti i giornali e i siti online, la strage del naufragio di Cutro in Calabria. Come sapete sono 68 i corpi recuperati, fra questi anche alcuni bambini, alcuni piccolissimi, ma ancora rimangono dei dispersi da cercare. Ieri il Presidente della Repubblica si è recato alla Camera Ardente per portare il sostegno dello Stato. Su tutti i giornali campeggia la foto di Mattarella davanti a quelle bare disposte nel Palazzetto dello Sport. Anche la neo segretaria del PD, Elly Schlein, a Crotone. Chi mancava era il governo, un'assenza che si è sentita. Senatrice Valente, perché il governo non c'era?
Beh, intanto credo che vi sia oggettivamente un imbarazzo di questo governo, che al netto di quello che poteva essere il ruolo guardia di finanza, guardia costiera, è evidente in queste ore, per come si sta evolvendo la situazione, che qualche cortocircuito c'è stato nei tempi del soccorso. Non è stato attivato immediatamente il soccorso, adesso un'indagine ci dirà effettivamente quali sono le responsabilità, ma io credo che anche dalle dichiarazioni tutto sommato imbarazzate, impacciate e timide di questo governo abbiamo capito che probabilmente non vi è stato sicuramente almeno quella diligenza di buon padre di famiglia che avrebbe sarebbe stata necessaria di fronte a una situazione di questo tipo. L'ho detto intervenendo in commissione. Nessuna speculazione di fronte a una tragedia così grande, nessuna strumentalizzazione, ma certo varare un provvedimento da parte del governo come quello varato la settimana scorsa, che sostanzialmente colpevolizza vittime ONG che provano a salvare vite umane in mare, e poi guardare e leggere questi atteggiamenti o queste scelte o queste mancate scelte o questa mancata in questo mancato intervento tempestivo e necessario, ci lascia presumere che sia comunque soprattutto l'approccio di questo governo un approccio profondamente sbagliato, disumano. Se poi uniamo tutto questo alle parole sconcertanti e direi indegne del ministro Piantedosi, evidentemente viene facile in qualche modo capire che forse dietro a quell'assenza c'è più che un imbarazzo.
Ecco, sappiamo che non ci sono per ora delle novità dal punto di vista della ricostruzione di quella notte, neanche dal punto di vista giudiziario, però lei le ricordava, ci sono state le parole del ministro Piantedosi e anche di altri esponenti della maggioranza, che fanno tenere ovviamente l'attenzione molto alta e lo scontro politico anche molto alto. E il ministro Piantedosi, fra l'altro, sappiamo che riferirà in aula il 7 e l'8 marzo prossimo, come richiesto dall'opposizione, però lei parlava appunto di strumentalizzazione. Nella maggioranza c'è chi dice che è il centro-sinistra che ha usato questa tragedia come per strumentalizzare. Lei che cosa ne pensa?
Io penso che dobbiamo ringraziare il presidente Mattarella per aver restituito dignità e umanità al nostro paese, e che sarebbe stato davvero gravissimo lasciare quelle 68 bare con appunto un governo lontano e distante, quindi che in qualche modo abbiamo avuto bisogno di Mattarella, e credo che il governo di questo deve rendere conto, semplicemente di un imbarazzo che non è assolutamente accettabile di fronte a 68 vite umane, tanti bambini. Ho sentito Piantedosi, il ministro Piantedosi dire, abbiamo letto il ministro Piantedosi dire che sostanzialmente bisogna chiedersi prima di partire se non si mette a rischio una vita umana. Oggi leggevamo nelle cronache riportate dai giornali che una mamma partiva con suo figlio perché quel figlio aveva bisogno di cure, quindi in qualche modo una madre, l'ho detto, ho avuto modo di dirlo al ministro in commissione, non vorrei mai trovare nei panni di una mamma che è chiamata a scegliere se rischiare la vita mantenendo il figlio in una terra o rischiare la vita dello stesso figlio mettendolo su una barca. Ecco, mi sentirei almeno di non voler stare sicuramente nei panni di quella madre, ma addirittura arrivare a giudicare una scelta di una madre di questo tipo, credo che veramente rasenti la disumanità. Quindi non credo che si tratti di speculazione, ma di denuncia di un atteggiamento che è assolutamente inaccettabile, e proviamo tutti quanti a fermare, ecco, un atteggiamento disumano che non rende peraltro onore, lo dobbiamo ricordare, alla storia dell'Italia e a quello che l'Italia ha rappresentato nel corso degli anni.
Effettivamente ieri una cosa che ci ha colpito quando Mattarella è stato a Crotone, che quando ha incontrato i cittadini, loro gli hanno urlato di giustizia, di volere giustizia, e evidentemente si sente forte anche l'esigenza di fare chiarezza fra gli italiani. Noi sappiamo che parlare di questi argomenti non è sempre facile, perché è divisivo, perché anche e soprattutto ci obbliga un po' a fare i conti con le nostre coscienze.
Ma guardi, io credo che rispetto al tema, no, al tema migratorio, sostanzialmente è così. Allontaniamoci dalle vicende e dal dramma di queste ore, ma se lo guardiamo come fenomeno in questi anni, la speculazione è venuta sicuramente dal centrodestra e chi oggi governa questo paese, intanto costruendo un'emergenza che non c'è in Italia, nel senso che c'è un'emergenza che riguarda l'Europa, che riguarda il mondo, i flussi migratori non si fermano, sono un vento che non si ferma con le mani, bisogna compiere sicuramente intanto delle scelte e sicuramente farle da sole non basta, l'Italia non può farle da sola, ha bisogno di un'Europa, e per questo che preoccupa anche l'atteggiamento del governo attuale, che isola l'Italia con le sue scelte dall'Europa, che la mette distante da una solidarietà europea necessaria e indispensabile. Poi ricordiamo che i migranti e che il fenomeno migratorio può essere una grande e straordinaria ricchezza per il nostro paese, non solo per la manodopera necessaria nelle nostre imprese, ma per la cura delle nostre famiglie. Il tema è capire numeri, renderli ovviamente sostenibili e soprattutto lavorare a politiche di integrazione che sono strettamente legate a numeri sostenibili, ma i numeri sostenibili li otteniamo con un'Europa più solidale e in una politica, appunto, politiche e scelte di carattere europeo che dobbiamo sicuramente pretendere e chiedere a gran voce anche di più e meglio, ma sicuramente non con l'atteggiamento che ci isola e ci mette contro l'Europa come fa questo governo. E poi dall'altro lato con politiche di integrazione che sono una grande e straordinaria ricchezza per le nostre imprese, per le nostre attività economiche e per le nostre famiglie. Basti pensare a chi si prende cura oggi dei nostri cari e con quanta spesso amorevolezza e professionalità lo fanno. Sarebbe davvero sicuramente per il nostro un paese più povero, senza poi pensare addirittura al tema demografico e a quanto necessario sia incrementare l'indice e la crescita demografica del nostro paese, rispetto a cui proprio oggi mi pare che anche le dichiarazioni di Filippo dicevano sostanzialmente attenzione a quello che sarà il futuro di un paese che invecchia e invecchia troppo velocemente. Sappiamo che l'unico modo per investire questa tendenza è quella in qualche modo appunto di puntare anche sull'integrazione di flussi migratori che sono sicuramente preziosi anche per questo.
Certo, assolutamente. Abbiamo detto che il PD era ieri a Cutro, è stata la prima uscita pubblica della neosegretaria Lischlein. Sono arrivate tante domande dalla comunità del Partito Democratico al numero che ricordo 342-142-6902. Gliene vogliamo leggere qualcuna? Sara, mi puoi aiutare?
Allora sì, però prima di passare alle domande vorrei fare un'ulteriore domanda riallacciandomi a quello che stava dicendo la senatrice Valente ora rispetto alla manodopera, al lavoro, alla relazione difficile che questo paese ha con i lavoratori stranieri. Un paio di giorni fa il ministro Lollobrigida, il ministro dell'agricoltura, aveva annunciato che si stava lavorando ad un piano per far entrare 500.000 lavoratori nel 2023. Poi è tornato sui suoi passi dicendo che no, quelle erano soltanto le richieste di ingresso. Su questo ci sono novità, Valente?
Non mi risulta, io credo che noi dobbiamo lavorare soprattutto a rendere, ripeto, questo un fenomeno non solo sostenibile ma utile e prezioso per noi. Abbiamo letto le dichiarazioni di questi giorni sui numeri dei migranti che potranno essere evidentemente i numeri dei flussi, dei decreti flussi che potranno essere aumentati, ma noi abbiamo visto molte chiacchiere da questo punto di vista e pochi fatti da questo governo, se non un po' di speculazione. Ripeto, nell'ultimo provvedimento abbiamo visto colpevolizzare vittime e ONG, non abbiamo sentito parlare in qualche modo di scelte che invece in qualche modo possano mettere anche in discussione vecchie leggi, penso alla Bossi-Fini, che sicuramente hanno mostrato i loro limiti e che non aiutano sicuramente i processi di integrazione.
Come ultima cosa rispetto a questo argomento, vorrei ricordare che il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato ieri che queste persone in gran parte provengono dall'Afghanistan e quindi sono soggetti meritevoli che hanno diritto, esatto, ad essere accolti come richiedenti asilo, e chi tutela le richieste d'asilo su queste persone è proprio il ministro degli interni. Insomma, stiamo in un altro cortocircuito un po'.
Sì, in questo senso consentitemi di dire che ovviamente anche tutto il ragionamento che abbiamo fatto, come dire, riesce ad essere superato, no? Da quando noi guardiamo alla provenienza di questi migranti, non si tratta molto spesso in questi casi, negli ultimi casi, di migranti economici o di migranti appunto che cercano semplicemente lavoro o una condizione di vita migliore, ma che scappano da condizioni molto spesso da persecuzioni, da violenza, da carestia, da fame, e questo ci pone veramente di fronte a un fatto di umanità. Cioè, noi non pensiamo che la condizione sia una condizione molto spesso che si sceglie, ma semplicemente si scappa da una condizione che potrebbe essere in quel territorio viva o morte. Non ci possiamo sicuramente dall'altra parte se pensiamo alle ragioni che spingono queste persone a fare una scelta anche tanto rischiosa e tanto pericolosa.
Allora Valente, una delle domande che sono arrivate al nostro numero 342 14 26 902, parla proprio di manodopera. Ci scrive Giacomo Serafino: sburocratizzare le richieste di manodopera stagionale per migranti, chiedere agli uffici di collocamento piano occupazionale rendendolo pubblico sia a livello provinciale, regionale, nazionale, con relative qualifiche. Non c'è proprio una domanda, ma insomma è un appello, un'esortazione.
Beh, assolutamente,
diciamo.
È giusto, è una richiesta secondo me giusta, che va presa in considerazione. Lavoreremo perché il governo, anche rispetto a questo, l'abbiamo detto, ci serve tanta manodopera, soprattutto in questa fase, a volte facciamo fatica a trovare particolari profili, e crediamo che la manodopera, il lavoro è dignità, il lavoro è dignità per il PD, il lavoro è dignità per noi. E quindi sicuramente ridare dignità a questi migranti, a queste persone che cercano lavoro e una vita dignitosa, significa anche saper integrare, significa così costruire le condizioni per una maggiore sicurezza, per rispondere questo alle, come dire, strumentalizzazioni di un governo e di una destra che su questo prova soltanto a speculare, ad aizzare, ad aumentare le paure, ma non certo a risolvere il problema.
Allora, poi i nostri ascoltatori scrivono, c'è Mario Russo da Firenze che sottolinea come sia importante che la segretaria sia inclusiva per tenere il partito insieme fra le varie anime. E invece Nunzio ci scrive: vedo che intorno alla Schlein si sta creando una nuova area di unità della sinistra, come pensano adesso di farla aumentare e consolidare? Per esempio scendendo in piazza? Che risponde Annunzio, Valente?
Ma no, io credo che intanto dobbiamo essere felici e orgogliosi del fatto che domenica hanno votato oltre 1 milione di persone. Avevamo, diciamo, come dire, tutti quanti, no, qualcuno, molti dicevano che non ci saremmo arrivati a questo numero, e questo invece conferma non solo la solidità del PD, ma anche la voglia delle persone di partecipare e di continuare a credere in quelle che sono state le ragioni che hanno portato alla nascita del Partito Democratico, ma anche a questo Partito Democratico. E proprio quelle radici e quelle ragioni che ci hanno consentito di costruire il PD devono spingerci oggi ad avere in testa un grande PD, che ritorni a essere un pilastro di una coalizione di centrosinistra. Credo che in questo senso l'intervista di Romano Prodi, che parla ovviamente di un PD che deve tenere dentro necessariamente un'anima di sinistra, che è quella forza che meglio rappresenta oggi la nostra segretaria Elly Schlein, con un profilo, un'anima, un approccio riformista, che sicuramente è qualcosa che deve vivere come opzione, che è necessario. Ricordiamolo, insomma, tutto sommato un voto è 56 e 44, poco giù di lì, credo che dica molto qual è la scommessa. Io credo che una donna in modo particolare possa fare un lavoro di sintesi, un lavoro di sebbene ovviamente, come anche ha detto Stefano Bonaccini in un'intervista ieri al Corriere della Sera, è giusto che la linea sia sicuramente guidata, insomma, dalle istanze che hanno sposato coloro che hanno sostenuto Elly Schlein e quindi la maggioranza. Però è giusto tenere conto che quel 44 non solo ha una sua forza, ma credo soprattutto è importante e prezioso per costruire un grande PD. Quindi bene l'unità a sinistra, bene che ritornino in tanti, devono continuare a tornare. Se c'è ancora qualcuno timido che, come dire, sul fronte più riformista è ancora rimasto timido, io credo che la nostra ambizione sia chiedere a loro di tornare in qualche modo, e non parlo di ceti politici o di dirigenti politici, ma di elettori che continuano e devono continuare a guardare il PD come una grande forza progressista e riformista necessaria e indispensabile per costruire, ripeto, pilastro di centrosinistra con le idee chiare. Sono d'accordo con chi dice nettezza, attenzione a non confondere, dico io sempre, nettezza con massimalismo o con un approccio di nettezza. Noi dobbiamo essere in grado di costruire sintesi rispetto alle nostre posizioni e poi essere netti e radicali nelle posizioni identificabili, immediatamente percepibili dal nostro elettorato, così da mettere in campo proposte chiare, decise, leggibili, alternative a questa destra. Ovviamente le dobbiamo prima costruire ed esserne in qualche modo, come dire, non solo protagonisti, ma avere su questo idee, ripeto, molto molto nette e molto chiare, per poter poi candidarci ad essere l'alternativa a questa destra di governo che, ricordiamo, rischia di essere la destra peggiore di sempre. Quindi su di noi questa grande, straordinaria, enorme responsabilità. Non possiamo mancare l'occasione. Io credo che anche l'entusiasmo generato sicuramente da una donna come Elly Schlein, per la prima volta alla guida del nostro partito, alla guida del PD, possa generare quella forza e quell'energia necessaria.
Allora, mi sembra che i nostri ascoltatori siano molto in sintonia con quello che sta dicendo senatrice Valente. Leggo da Fabio Zanzani, che ci ha mandato un vocale che però si sentiva male, per cui l'ho trascritto, abbia pazienza. Fabio ci scrive dalla provincia di Ravenna, cioè ci scrive, ci parla. E comunque dice: io penso che Schlein e Bonaccini debbano avere un'idea comune sul PD, trovare al suo interno valori comuni, un programma comune e poi una roadmap su progresso e riforme per presentarla ai nostri futuri alleati, cioè 5 Stelle e Terzo Polo. Dobbiamo confrontarci assolutamente con loro, mantenendo come PD il ruolo di perno dell'alleanza di centrosinistra, non solo di sinistra ma di centrosinistra alternativa al centrodestra. È importante che il PD mantenga questo obiettivo. È d'accordo, Valente?
Assolutamente sì, ha detto molto meglio di come ho detto io, assolutamente sì.
Allora, l'ultima delle domande che ci sono arrivate arriva da Igli e cambia un po' argomento, non è concentrata sul partito ma quasi, insomma. Scrive: oltre a tutti i problemi interni al partito, come farà la segretaria a sopportare tutti gli attacchi sessisti che riceverà, visto che siamo un popolo razzista e omofobo? Ha dei consigli per la nostra segretaria, Valente?
Ma secondo me lei non ha bisogno di consigli, credo che sia una donna straordinaria, forte, l'ha dimostrato, si è messa in gioco, ha sfidato schemi, diciamo, come dire, in qualche modo anche che sembravano, no, inscalfibili, quindi non credo abbia bisogno di consigli. Ha bisogno invece di una grande e straordinaria comunità che insieme a lei e con lei continui a fare una battaglia che abbiamo provato a portare avanti in questi anni per cambiare la cultura, la mentalità, il modo di leggere, ecco, le dinamiche nelle relazioni, e soprattutto per combattere un'idea che vede ancora una fortissima sperequazione nella relazione di potere tra gli uomini e le donne. Ricordiamo che anche il sessismo fonda le sue radici in una matrice fondamentalmente esclusivamente culturale e sociale, che ha visto le donne per tanti e troppi anni relegate in una dimensione familiare e uniche, protagoniste della dimensione familiare, angeli del focolare, e gli uomini invece in qualche modo unici, assoluti protagonisti della dimensione pubblica. Questo è un po' ancora la cultura della destra, di questa destra. Ricordiamo i provvedimenti di questa destra che hanno voluto sostanzialmente già nella legge di bilancio, ma anche in successive, penso a Opzione Donna, penso sostanzialmente a risorse messe per tenere le donne a casa quando fanno i figli e tutelare la maternità tenendo a casa le donne. Ecco, questa idea me la dobbiamo in qualche modo continuare a combattere, pensare che dobbiamo coniugare la libertà di scelta col diritto, diciamo, di essere mamma come se quando una donna sceglie, ma soprattutto la libertà delle donne di scegliere come in qualche modo affermarsi nella dinamica nella vita professionale, e attraverso anche questa progresso, questa emancipazione, di costruire relazioni paritarie, effettivamente paritarie, tra uomini e donne, e soprattutto sradicare il seme della violenza, che è un fatto di cultura di sopraffazione, di annientamento, perché gli uomini sono abituati così a stare al mondo, è il loro modo di esercitare il potere, di difendere la posizione che in qualche modo secondo loro si sono conquistati. Dobbiamo dimostrare che invece un uomo, un mondo a misura di uomini e di donne è un mondo migliore per tutti. Io credo che da questo punto di vista anche l'affermazione di Elly Schlein come segretaria del PD possa dare un contributo importante.
Senatrice Valente, visto che fino a abbiamo parlato di donne, non posso non farle una domanda in vista della giornata internazionale delle donne dell'8 marzo. Lei è stata presidente della prima commissione sul femminicidio. In questi giorni la commissione è stata rinnovata con una nuova commissione, questa volta bicamerale e con il voto bipartisan di tutti i parlamentari. Si tratta di un salto di qualità?
Per me sì, l'ho detto sin dal primo momento. Credo che ovviamente il fatto di avere soltanto una Camera che costruiva indagini, proposte, atti di indirizzo per il Parlamento e avere oggi una voce unica che parli per Camera e Senato è sicuramente non solo una voce autorevole ma anche una voce più forte, in grado di impattare di più e meglio e di avere ovviamente più seguito e anche in qualche modo più efficacia. Quindi assolutamente sì, mi auguro che siano indicati prestissimo, quanto prima possibile, i componenti della Commissione, che si inizi a procedere con l'elezione degli organismi, ma soprattutto con l'attività della Commissione, che si è rivelata, spero, mi auguro di poter dire, preziosa negli anni a venire. Ho visto che addirittura il Governo, la stessa Presidente Meloni, ha richiamato anche nella sua ultima intervista grazie alla nostra legge sulle statistiche o il lavoro che è stato fatto dalla Commissione. Ecco, mi auguro che per esempio a partire dalle indicazioni date dalla Commissione nella scorsa legislatura si adottino scelte, atti di governo conseguenziali a quelle indicazioni che sono state costruite con rigore, serietà e senza assoluta faziosità, e credo che questo sia un patrimonio di tutto il Parlamento, del Paese, e mi auguro che la Commissione che verrà continuerà su questa strada, perché sulla violenza maschile contro le donne credo dobbiamo lavorare per mantenere un fronte comune corale, e credo che il Partito Democratico si sia contraddistinto per mantenere l'interesse generale di fronte all'interesse anche di parte. Lo abbiamo fatto guidando questa Commissione con veramente spirito di servizio e d'abnegazione. Credo che il fatto che sia riconosciuto da tutti, ce lo riconoscono in qualche modo, sia un elemento di orgoglio per tutti quanti noi, e mi auguro che chi verrà proseguirà su questa strada.
Assolutamente, noi saremo qui a vigilare che questo succeda. Io ringrazio la senatrice Valeria Valente del Partito Democratico per essere stata con noi, per averci aiutato un po' a interpretare la giornata politica. Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci e buon lavoro.
Arrivederci, buongiorno.
E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo in studio per il nostro approfondimento.